Siano lodati Gesù e Maria. A conclusione dell'anno liturgico, la Chiesa ci fa celebrare questa grande solennità di Cristo, Re dell'Universo, a testimoniare il fatto che al di sopra di tutto, alla fine di ogni cosa, c'è Lui, colui che si è definito Re, nel momento in cui Ponzio Pilato gli ha chiesto: «Dunque tu sei Re?» E Gesù rispose: «Tu lo dici, io sono Re». Che cosa significa essere re? Significa avere la sovranità su un regno nel quale ci sono dei territori, ma c'è soprattutto un popolo che riconosce il proprio sovrano e che gli dà onore, che gli obbedisce, che si sottomette a lui e alla sua volontà. Ebbene, fratelli, Gesù è venuto sulla terra per redimerci, per riscattarci dal peccato e dalla morte, ma anche per costruirsi un regno, un popolo che vivesse intimamente unito a Lui, con la sua stessa volontà. Perché noi non siamo chiamati ad essere membri di questo regno per forza, per costrizione, o anche per tradizione, perché i nostri genitori erano cristiani, lo dobbiamo essere per forza anche noi. Ma noi liberamente accettiamo di essere parte di questo regno nel momento in cui diciamo: Signore, io voglio fare la Tua volontà. Tant'è che quando noi nel Padre nostro chiediamo al Padre di far avanzare, di crescere, di far venire in mezzo a noi il suo regno, venga il tuo regno, diciamo subito che questo regno è il regno dove si fa la volontà sua. Allora capite, fratelli, che essere cristiani, essere membri della Chiesa ed essere nemici della volontà del nostro Re Signore è una cosa impossibile, è un paradosso. E noi quando è che facciamo la volontà di Dio? Quando è che Gesù regna su di noi? Non tanto quando tutti quanti ci vedono a compiere le nostre pratiche religiose. Cristo regna nella nostra vita quando in ogni parte, in ogni esperienza della nostra esistenza è Lui che comanda. Quando noi chiediamo al Signore di venire a regnare nei nostri pensieri, significa che noi accettiamo liberamente di far cessare questo fiume ininterrotto di pensieri, ragionamenti, commenti, giudizi e osservazioni che ci passano nella mente. Diciamo: Signore, in questa confusione che regna nella mia mente, vieni tu a regnare, cioè vieni a mettere ordine, fa che tutto sia orientato a te, che io pensi a te, che io viva per te. Quando vedo che la mia bocca è disordinata in tante parole inutili e anche sbagliate, e io chiedo al Signore: Signore, vieni a regnare nella mia bocca, nelle mie parole, nella mia lingua, perché quello che esca dalla mia bocca sia il giusto, il necessario per costruire il tuo regno, per operare il bene. E quando dentro di me vedo che il cuore si attacca ora a quella persona, ora a quell'altra, ora a quel gusto, ora a quel divertimento, ora a quel piacere disordinato, chiediamo a Gesù: Gesù, vieni a regnare nel mio cuore, vieni a mettere ordine nel mio mondo interno, nei miei affetti, perché io ami te al di sopra di ogni cosa e ami il mio prossimo per amore tuo. E nel Vangelo il Signore ci parla della sua regalità in termini anche di giudizio, perché noi siamo abituati a pensare nello Stato moderno ad una separazione di poteri, per cui chi governa non può fare le leggi e chi fa le leggi non può giudicare, per cui la distinzione tra governo, Parlamento, magistratura. Ma in Cristo c'è la pienezza dei poteri. Così come nella Chiesa il vescovo è legislatore, è pastore ed è giudice. E così è Cristo, perché il vescovo è il vicario di Cristo. Cristo è il re, ma è anche il giudice, oltre che il pastore. Ascolteremo meglio domani la prima lettura che ci parla di questo. Il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui. E immaginiamo adesso la scena della piena manifestazione della regalità di Cristo nel giorno del giudizio universale, quando il Signore glorioso verrà in mezzo a noi e ci saranno cieli nuovi e terra nuova. Il Vangelo dice che Lui, Re, siederà sul trono a giudicare. E a giudicare chi? Davanti a Lui, dice il Vangelo, si raduneranno tutti i popoli della terra e Lui separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Che cosa significano queste parole così solenni, così potenti? Sono cose che riguardano soltanto me, te, i cristiani, oppure tutti? Carissimi, quando il Signore verrà, allora non ci sarà più chi potrà continuare ad offendere Gesù Cristo, a calpestarlo, a umiliarlo, a commettere abominevoli sacrilegi. Non ci sarà più chi dirà: ah, io non sono cristiano, adesso sono diventato ateo, ho cambiato religione, per cui tu non mi puoi giudicare. No, non funziona così. Perché Cristo è re, sia se tu lo accetti, sia se tu non lo accetti. Al massimo potrai rifiutare la sua signoria sulla tua vita, almeno in parte. Perché se non è lui che ti dà la vita, il respiro, il passo, l'intelligenza, tu scompariresti nel nulla. Ma lui re è e re resta. Lui giudice è e giudice sarà di tutti gli uomini. Per questo nell'ultima domenica dell'anno la Chiesa ci riporta alle ultime cose, e le ultime cose sono proprio queste: il giudizio del Re Signore Gesù, davanti al quale nessuno si potrà sottrarre, nessuno potrà dire: tu non hai giurisdizione su di me, perché lui è re dell'universo. Questo è il titolo preciso della solennità odierna. E dirà ad alcuni: venite, benedetti del Padre mio, ricevete il regno. Qui sta parlando del regno dei cieli, del regno beato che è stato preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Siete stati sulla terra membri del mio regno, ma un regno che sulla terra ha dovuto soffrire tanto, essere perseguitato, umiliato. Sulla terra voi mi siete stati fedeli e ora io sarò fedele alle mie promesse. Vieni nel mio regno, vieni in paradiso. Perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete, ero straniero, ero nudo, ero malato, ero in carcere e mi avete servito. Queste espressioni cosa ci dicono, carissimi? Ci dicono semplicemente che il Signore ci giudicherà sulla carità? Certo, il Signore ci giudicherà sulla carità, ma non è che uno dice: ah, di Gesù Cristo a me non me ne importa niente, l'importante è che faccio del bene. Quante volte noi diciamo: sì, quella persona ormai non crede più, non va più in chiesa, però comunque è una brava persona. Attenti, carissimi, perché il primo povero, il primo straniero, il primo nudo, il primo malato, il primo in carcere è Gesù in persona, che ha bisogno di trovare in noi cuori aperti. Ma Gesù ha scelto di nascondersi misteriosamente anche in tutti i fratelli che noi incontriamo. Perché è vero, nella Chiesa ci deve essere questa predilezione, questa opzione fondamentale, diceva Giovanni Paolo II, per i poveri, su cui Papa Francesco insiste tantissimo e noi dobbiamo ascoltarlo. Ma non dimentichiamo che sulla terra non c'è nessun uomo che possa dirsi ricco, perché magari una persona che ha i soldi, che ha la salute, che ha la presunta libertà, potrebbe non avere ciò che è la vera ricchezza, la fede, la consolazione, la pace del cuore. Per cui il Signore dirà: venite benedetti nel regno mio, a tutti coloro che avranno avuto in terra il cuore aperto, spalancato verso tutto e verso tutti, per accogliere in se stesso ogni fratello, ad iniziare da Lui, che ci chiama Suoi fratelli. Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno di questi miei fratelli più piccoli, un re che chiama i suoi sudditi fratelli piccoli. In conclusione, carissimi, rivolgiamo adesso lo sguardo alla Madonna. Oggi celebriamo la memoria della sua presentazione al Tempio, cioè quando era bambina non soltanto è stata portata dai genitori, ma poiché lei aveva l'uso di ragione fin da piccola, essendo immacolata, esente dal peccato originale, lei stessa è entrata nel Tempio. A fare cosa? A consegnare la sua vita a Dio e a dire al Signore: eccomi Signore, fai di me quello che vuoi, sii tu il mio re, il mio cuore è aperto davanti a te e davanti al mondo intero per contenere tutti con il mio amore. Ed è così che la Madonna è potuta diventare madre di Dio, madre della Chiesa, ma madre di tutti i popoli. E così anche noi, carissimi, in questa solennità, spalanchiamoci davanti alla Signoria di Cristo e ad ogni nostro fratello, perché noi possiamo un giorno veramente essere accolti nel regno dove Cristo è Re. Siano lodati Gesù e Maria.